Oggi come ieri.
Allora, è vero che ormai si parla di internet e di nativi digitali come se fosse una cosa recentissima, ma il web ha una sua storia che ormai comincia ad avere qualche decennio. Ci sono stati alcune sliding doors, alcuni punti di possibile svolta dove si è impressa un po' l'idea di quello che sarebbe stato dopo. E torniamo proprio a uno di questi nodi stamattina, Nicola.
Sì, con un estratto d'archivio da una puntata del Giardino di Albert del 21 marzo 2019, perché eravamo, diciamo, a ridosso del trentesimo anniversario della nascita del web. Ma qui sentiremo un'intervista, un estratto di un'intervista a François Flückiger, che si può ritenere uno dei padri del web, che è nato appunto il World Wide Web nel 1991, quando Tim Berners-Lee creò il primo sito internet della storia al CERN di Ginevra. Flückiger è stato responsabile poi, successore di Tim Berners-Lee, del trasferimento delle informazioni del sapere sulla rete web appunto del CERN e direttore della School of Computing. Ma possiamo dire che è stato grazie a lui, se il sistema World Wide Web, quindi www. È rimasta una tecnologia aperta e non privatizzata a fini speculativi. Beh, sentiamo che cosa dice uno dei padri del web.
Alors beaucoup de choses avaient été prévues. J'ai relu récemment un livre que j'ai écrit en 94.
È vero che alcune cose che non avevamo immaginato sono successe, ma molte altre erano state previste. Ho riletto di recente un libro che avevo scritto nel 94, in cui prevedevo con i miei colleghi quel che oggi si chiama profiling, cioè che i computer possano stabilire dei profili degli individui e che a livello commerciale venga proposto agli utenti di comprare cose diverse a seconda del profilo che hanno. Ed è inquietante perché i server hanno la pretesa di conoscerci, di sapere chi sono io, ma nemmeno io so chi sono. Il computer pensa di sapere chi sono. E allo stesso modo, a livello culturale, dell'informazione, il server vi propone solo cose che pensa corrispondano al vostro profilo e quindi riduce pian piano la vostra impromptu discoveries, la scoperta inaspettata. Il fatto di poter dire non so se mi piacerà questa cosa, ma vi sono confrontato e scopro che mi piace. Ecco, oggi chi scoprirà degli autori che non ha mai letto in modo inaspettato? Questo fatto, unito alla possibilità di personalizzare fino all'eccesso tutto quello che facciamo, tende a restringere lo spettro degli interessi, perché alla fine posso essere tentato di scegliere, visto che ho la scelta, quello che credo di amare. E quello che penso che non mi piaccia, ho la possibilità di non sceglierlo.
Et ce que je crois que j'aime pas, de pas le choisir. Une chose qu'on avait prévue également, sur le plan positif et non pas négatif.
Un'altra cosa che avevamo previsto, in positivo stavolta, è che il web sarebbe diventato un mezzo per permettere agli individui non soltanto di consumare informazione, ma anche di produrre informazione e conoscenza. E questo effettivamente è successo. Non avevamo previsto nello specifico Wikipedia, che oggi esiste, ma il fatto di creare in maniera collettiva conoscenza e informazione. Sfortunatamente pensavamo che sarebbe stato questo, essenzialmente, la creazione di conoscenza. Quel che non avevamo previsto è stata l'intrusione dei social media, che hanno fatto sì che la stragrande maggioranza dei contenuti che abbiamo a disposizione oggi non è conoscenza, non è informazione, è io, parlo di me stesso, chi sono, la mia pagina Facebook, che cosa faccio? Anche questo termine, che dovrebbe essere ridicolo, selfie, rinvia sempre e solo a me. Mi interesso a me stesso, voglio che mi si osservi, che mi si segua, che si sappia cosa faccio, dove sono. Non avevamo previsto tutto questo, forse non avevamo voluto prevederlo. Se avessimo riflettuto, forse l'avremmo immaginato, ma nessuno ha previsto che il web sarebbe diventato un vettore di egocentrismo, di narcisismo. Il contenuto, così come l'avevamo sognato e desiderato, doveva essere centrato più sulla conoscenza che non sul proprio ego.
Le contenu, on l'aurait voulu, on l'aurait rêvé plus de connaissance que de moi-même.
Se non fossero parole che sono state registrate recentemente, quelle di François Flückiger sarebbero davvero delle premonizioni, ma parliamo appunto di uno dei padri di internet come lo conosciamo oggi, che credo quello che ha detto è interessante, lo è soprattutto perché poi lo sentiremo commentato dal nostro prossimo ospite.
E prima Sting e Shaggy.
Talk of many things, shipping shoes and sealing wax, of cabbages and kings.
Life are the greatest gift given to humanity. Surround yourself with a lot of positive energy. You can't buy it even if you have a whole heap of money. And that's why we spread love in the community. You could be a small man or a celebrity. You could live uptown or the inner city. We need a world full of peace and serenity. Sting, come sing out for everybody.
The time has come, as Shaggy said, to talk of many things, of ships and shoes and sealing wax, of cabbages and kings. The planet's turned in retrograde, the moon seems to have fled. The world is spinning upside down and landed on its head.
Just one lifetime, and there's only one.
And there is only one.
Yes, there's only one.
So there is only one.
Just one life to live.
One life to live, yeah.
Assuming that we'll make it, with no choice but to take it.
I'm with you, the warrior said. We'll dress for heavy weather. Whatever's on the road ahead, we're in this now together. We thought we'd make a run for it, not knowing where we're headed. We packed the car with both our bags and filled her up on lead.
Just one lifetime.
One lifetime.
And there's only one.
And there is only one.
Yes, there's only one.
And there is only one.
Just one life to live.
One life to live, yeah.
Assuming that we'll make it, with no choice but to take it.
Or make we take a page out of the book of life. Negativity and do what's right. We no longer need to fuss or fight. Unite the world and show them what's right. This generation has set a new trend. Replace the word enemy with friends. Leaders of the world, these rules can't bend. These are the message we have sent to them.
The time had come, a reckoning. We all knew it was coming. We headed north on empty roads, the engine gently humming. The warrior smoked a cigarette. He claimed it was his last. No signs of life, no gas, no food, and all the empty times we passed. So all we have is me and you. It has to be enough. I've got your back and you've got mine. If they're going, it gets rough.
Just one lifetime.
One life to live long.
And there's only one.
And there is only one.
Yes, there's only one.
And there is only one.
Just one life to live.
Sting e Shaggy insieme in Just One Lifetime. Allora, eravamo un paio d'anni fa con questa canzone, 2-3 anni fa. Invece recentemente abbiamo cambiato le nostre regole di privacy, almeno su uno dei più popolari sistemi di messaggistica. Giustamente un ascoltatore diceva: bene, ma una volta accettate queste condizioni non sembravano niente di che, molti sono fuggiti per esempio su Telegram, come mai? Un altro ascoltatore ci dice: ma cosa succede se io non accetto quello che mi propone WhatsApp? Beh, l'hanno spiegato i nostri ospiti nella mezz'ora precedente, hanno detto che in sostanza per tutto quello che è il continente Europa in realtà non cambia molto. Naturalmente proseguiamo il discorso sulla privacy, perché abbiamo capito non si esaurisce qui, con un nuovo ospite. Già con noi Alessandro Trevilini, esperto di sicurezza informatica e nuove tecnologie e investigazioni digitali alla SUPSI. Buongiorno Alessandro Trevilini, benvenuto a Uno Oggi.
Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori e grazie.
Allora, molti dei messaggi degli ascoltatori si rifanno a cose puntuali, Nicola, l'hai notato dalle loro domande. Per esempio, un'ascoltatrice dice: addirittura ho pubblicato su Facebook le foto dei miei quadri con dei colori particolari. Voilà, il giorno dopo avevo le pubblicità che venivano selezionate per me con dei vestiti tutti con questi colori e queste fantasie. Fa un po' paura, ma in realtà è, tra virgolette, colpa nostra, Nicola.
Beh, non è una colpa o un merito, è come quell'ascoltatrice che dice: voglio guardare dei video su Facebook che vengono messi in condivisione e dopo vengo, come dire, coperta di pubblicità e chiede come faccio ad eliminarla. La risposta è: non si può. Se vuoi Facebook,
perché è gratis,
se vuoi Facebook gratis ti becchi la pubblicità. Ma fin qui le cose, diciamo, potrebbero anche essere fastidiose, ma non così
invasive,
problematiche. È forse più meritevole di una riflessione, allora qui ecco che diventa utile sentire quello che ci dirà Alessandro Trivilini, quando ripensiamo alle parole che abbiamo sentito prima da François Flückiger, che è considerato appunto uno di quelli della Hall of Fame dell'invenzione di Internet, no? Diceva: il computer finisce per pensare di sapere chi sono. Può sembrare una boutade provocatoria, ma sono sicuro che questa frase ha fatto sorridere Alessandro Trivilini, perché davvero il computer può pensare chi sono?
Ma in questo momento i grossi computer non sono ancora in grado di pensare, ma sono fortemente in grado di agire. Cosa significa? Significa che per 20 anni, quindi si è concluso un ciclo ventennale, questi colossi, con il nostro consenso implicito e tacito, hanno raccolto dati, gusti, emozioni, comportamenti, abitudini di miliardi di persone. Per cui, con tutta questa, se mi passate il termine, discarica di dati personali mai raccolta prima, hanno potuto addestrare i modelli matematici per, come fosse una palestra dove va l'essere umano per tenersi in forma, grazie alla quale questi algoritmi hanno iniziato a imparare come l'essere umano vive, come mangia, come beve, come viaggia. Quindi, aggregando tutti questi dati più o meno anonimi, elaborandoli con grosse capacità di calcolo, oggi sono in grado di agire in tempi rapidissimi, molto più rapidi di quanto può fare una mente umana. Per cui ecco che al un post nostro che indica cosa stiamo mangiando o cosa stiamo bevendo, in tempi velocissimi è in grado di elaborare tutti questi dati per iniziare a proporci dei contenuti molto simili, pertinenti e verosimilmente interessanti ai nostri gusti.
Una cosa che persino io, insomma, che non sono esattamente un'esperta di cose informatiche, mi sono resa conto che anni fa, quando si navigava su uno di questi social network, principalmente Facebook, una delle cose piacevoli, devo dire, era un effetto sorpresa. Si imparavano cose perché qualcuno aveva postato qualcosa che era magari lontano dai miei gusti e io imparavo qualcosa, scoprivo qualcosa. Invece questa continua personalizzazione dei contenuti con questo algoritmo che seleziona quello che pensa vada bene per me, fa sì che la scoperta inaspettata praticamente non c'è più. È una percezione o è la verità, Alessandro Trivilini?
È una percezione, ma che fonda le sue basi su una verità, ma anche questa è una conseguenza. L'essere umano, oltre che altamente prevedibile, è anche pigro, per cui, come l'innovazione, cioè non si può innovare per sempre e l'essere umano non può cambiare ogni giorno il suo stile di vita fornendo al sistema contenuti diversi di uno stile di vita rispetto al giorno prima. Quindi, portando questo all'estremo, tenderà a ripetere le stesse cose, magari settimanalmente, mensilmente. Allargando questo spettro di dati su persone con profili verosimilmente simili, ecco che il rischio è quello di essere stereotipati, per cui entra un po' in gioco questa persuasione dei contenuti attraverso la forza tecnologica di calcolo matematico delle risorse informatiche, affinché si superi un po' la soglia per cui la macchina è in grado di convincerci che in quel momento per noi quella notizia rappresenta una novità, ma di fatto poi non lo è, perché, ripeto, tendiamo a essere stereotipati e questo è un po' il rischio a cui stare attenti.
Tra l'altro sarebbe bello fare un sacco di domande ad Alessandro Trivilini anche sulla questione delle investigazioni digitali, perché è vero che le investigazioni digitali si basano anche su questo. Magari ci veniamo, però prima volevo chiedergli una riflessione anche contingente, cioè legata ovviamente alla pandemia, visto che si è detto viviamo costantemente, ma abbiamo vissuto più tempo davanti ai nostri computer, quindi abbiamo scambiato sicuramente più dati, li abbiamo condivisi anche molti di più, poi ci sono anche dati sensibili che sono stati anche recentemente bucati. Ecco, questa tendenza alla raccolta di dati che poi può profilare e diventare, insomma, si è acuita con la pandemia, quindi c'è il rischio che le cose, come dire, non dico peggiorino, però insomma debbano essere guardate con ancora maggiore attenzione.
Sì, devono essere guardate con attenzione, ma anche con rassicurazione. La pandemia ha accelerato o ha diminuito la distanza tra noi e la tecnologia, e per fortuna che abbiamo trovato pronta una tecnologia che ci ha consentito di fare tantissime cose utili e importanti, vitali direi, nell'arco della nostra quotidianità. Però dobbiamo prendere la consapevolezza che non abbiamo di fronte un mostro, ma una rassicurazione. Il 20 settembre scorso il Parlamento svizzero ha votato una nuova legge sulla protezione dei dati personali, quindi delle persone fisiche, dei cittadini, e non più delle aziende, delle persone giuridiche. Questo significa che quando un colosso, come per esempio WhatsApp, decide di cambiare le impostazioni della privacy, decide di anche lui raccogliere i nostri dati personali, perché lo fanno tutti, ecco che deve stare attento e deve rispettare dei diritti che noi abbiamo e su cui possiamo far leva nel momento in cui abbiamo la percezione o la certezza che i nostri dati personali possano essere violati. Su tutti il diritto alla riservatezza, che è un diritto fondamentale, e questa nuova legge svizzera tutela proprio questo, quindi questo è un brodo caldo per l'anima, per rassicurare chi crede che ci siano i colossi che possono venire a cannibalizzare la nostra vita fisica dopo quella virtuale.
Alessandro Trevilini ha risposto così anche ai più scettici tra i nostri ascoltatori. C'è un'ascoltatrice che dice: io sono solo curiosa, ma tutti questi cambiamenti sono forse dovuti al fatto che siamo circondati dal 5G? Cioè, come se ci fosse sempre il grande fratello che è lì che ci ascolta. Allora, da un lato la rassicurazione che arriva da Alessandro Trevilini, da un altro lato siamo noi che dobbiamo sapere che forse non è proprio il caso di mettere proprio tutto quello che facciamo già noi in rete, giusto Nicola?
No, preoccupazione legittima, perché certo, l'evoluzione tecnologica, diciamo, dal punto di vista dell'hardware, ha poi delle conseguenze anche sull'evoluzione del nostro utilizzo, quindi sapere che per esempio con il 5G aumenta la potenza di trasferimento di dati significa che andremo sempre più verso oggetti interconnessi che possono interagire con la rete, quindi scambieremo sicuramente più informazioni. E non entriamo ovviamente nella questione del 5G, quali altri effetti può avere, perché non è questo tema di discussione. Però Alessandro Trevilini era anche una delle preoccupazioni di Flückiger, che diceva: noi l'internet l'abbiamo inventato perché lo volevamo come sistema per dare informazioni, per condividere informazioni, poi ci siamo, come dire, chiusi dentro nelle bolle, no? Ci siamo avvolti di ambienti che ci sono in qualche modo congeniali. E questo è anche un aspetto importante quando interagiamo con la rete e scambiamo dati.
Sì, è molto importante, ma è tipico del campo dell'evoluzione tecnologica. Spesso le tecnologie nascono con una missione, un obiettivo, però poi una volta diffuse tra le persone comuni che iniziano ad apprezzare, a conoscere, apprezzarle e utilizzarle, si sviluppano nuovi scenari inaspettati. Quello che riguarda i social media, di cui Flückiger diceva non ci aspettavamo scoppiassero in questo modo, è il fatto che non sono arrivati in modo ricreativo, hanno potuto raccogliere a strascico grosse quantità di dati, ma è finito un ciclo, ed è qui che si annidano i cambiamenti che stiamo vivendo, poi con anche i timori delle persone, per cui tutti questi dati hanno consentito di addestrare modelli che fino agli anni precedenti, modelli matematici, non potevano essere verificati, e quindi è come se avessimo messo benzina in tantissime automobili parcheggiate in hangar, nascosti, ricoperti dalla polvere, ma una volta raggiunti da questa benzina hanno iniziato a circolare sulle strade che di fatto probabilmente non erano più preparate o predisposte per quel tipo di automobili. Ecco, la metafora è un po' questa. Il pericolo è che se non vengono messe delle regole trasparenti, è qui che inizia il nuovo ciclo col quale devono confrontarsi questi colossi per la raccolta, la trattazione dei dati, ma sta succedendo con la nuova legge sulla protezione dei dati svizzera allineata a quella europea. Ecco che i cancelli di apprendimento dell'intelligenza artificiale possono continuare a nutrirsi di questi dati liberamente, costantemente, per arrivare davvero a superare la capacità decisionale di ragionamento, di riflessione, di reazione e azione dell'essere umano. E lì dovremo mettere in conto degli scenari nuovamente inaspettati. Quindi arrivano delle regolamentazioni, non per limitare la tecnologia che darà grandissime opportunità, ma per limitare l'essere umano un po' malintenzionato che ha capito queste potenzialità e deciderà di usarle magari in modo non troppo benevolo. Ecco. È da mettere in conto, come sempre accade e sempre accaduto nella vita dell'essere umano.
Anche perché in futuro potrebbe succedere che a decidere se qualcuno può diciamo assumere prendere un lavoro potrebbe essere un software e non una persona. Però ecco, Alessandro Trivillini, anche questo è un aspetto importante, cioè oggi che un datore di lavoro vada a guardare per prima cosa il profilo Facebook di un eventuale candidato la dice lunga su quanto, no, la nostra profilazione può diventare, diciamo, significativa del nostro modo di essere e di essere, sì, percepiti dagli altri.
Sì, sì, è corretto. Ormai i social network nascondono o diffondono la vita privata, pubblica e nascosta dell'essere umano. E la profilazione in quanto strumento è ampiamente utilizzato per la selezione delle persone, proprio per andare a conoscere quel lato un po' nascosto che tendenzialmente in un colloquio di lavoro, quando si arriva tutti ben vestiti, profumati, con il curriculum stampato, preparato, è addestrato a rispondere alle domande che uno poi va a cercare in Google per prepararsi, ecco, tendono un po' a portare le persone fuori dalla zona di comfort. Ma la profilazione, se gestita correttamente, instradata in un perimetro di regole chiare e trasparenti, potrà dare grandi opportunità. Pensiamo al campo della disabilità, dell'accessibilità, della mobilità e della salute, lo stiamo vivendo in questo momento, quindi saper in modo predittivo se quella zona è a rischio e quindi è meglio che io eviti di entrare piuttosto che immergermi, prendere un volo, un treno che potrebbe essere frequentato da persone che potrebbero avere o recare un problema ad altri, sempre tutelando la privacy, e oggi abbiamo gli strumenti per farlo, è un vantaggio. Qualcuno potrebbe spaventarsi, ma ripeto, spaventa il fatto che non ci siano le persone che sono al comando di questa astronave, forse non sono ancora adeguatamente preparate in forma interdisciplinare a curare tutti gli aspetti e non semplicemente quelli del mero vantaggio economico che può uscire spremendo questi dati grazie alla profilazione.
È interessante quello che dice Alessandro Trivillini, perché ci fa capire una cosa: la tecnologia evolve molto rapidamente, la nostra consapevolezza, capacità e anche prudenza eventuale nell'usare questa tecnologia, beh, necessita degli adattamenti progressivi. L'importante è che non ci siano abusi, ovviamente, perché è vero che Alessandro Trivillini ci sta facendo vedere i due piatti della bilancia, bisogna vedere se riusciamo a tenere la bilancia in equilibrio.
L'altra cosa che stavo pensando riguarda proprio una delle cose che riguardano il lavoro di Alessandro Trivillini, cioè anche il passare il testimone alle nuove generazioni, quindi formando dei professionisti. Si studia su quello che succede adesso, naturalmente con un background storico, andando a vedere cosa è successo prima. D'altro canto si sa che da qui a magari 2 anni cambierà di nuovo tutto, e questo è veramente un po' la parte che diventa anche difficile, no? quando si insegna, naturalmente la cultura classica rimane lì e l'informatica è un qualcosa dove veramente non si smette mai di imparare, tenersi aggiornati, figuriamoci per chi le regole le deve decidere.
È corretto, ma qui la profilazione dà un input molto interessante che poi spetta a cogliere a chi lavora nel settore, a chi ha il compito di guidare la nuova società digitale, che la profilazione insegna che c'è una fonte inesauribile di conoscenze, esperienze che si chiama internet, per cui la formazione verosimilmente ha l'occasione di poter fare uno switch e passare al metodo, quindi rinforzare l'approccio metodologico alla ricerca, all'utilizzo, all'acquisizione di competenze, avvalendosi di un contenitore sempre costantemente arricchito di dati, di esperienze, che è internet, dal quale la profilazione può diventare uno strumento, una sorta di cacciavite e tenaglia da usare all'occorrenza. Quindi è proprio questo che ci sta suggerendo: non più rincorrere le informazioni, ma passare a comprendere il metodo scientifico, il metodo di apprendimento. E lì, secondo me, si aprono moltissime opportunità dove la profilazione, cioè dove tutti questi elementi che oggi spaventano, possono essere usati a nostro vantaggio.
Alessandro Trivillini, l'abbiamo detto, esperto di sicurezza informatica, nuove tecnologie e investigazioni digitali, responsabile del laboratorio di informatica forense al Dipartimento Tecnologie Innovative della SUPSI. È stato un piacere avere Alessandro Trivillini con noi. Auguriamo naturalmente buon lavoro, buona giornata e a risentirci presto.
Grazie mille anche a voi, buona giornata e buon lavoro.
Dopo i Dirotta su Cuba torna l'informazione qui su Rete 1.